professor Gian Gerò. Devo dire, io sono 50 anni che sono qui e lui è 50 anni che viene sempre.
È vero, no?
E stasera gli tocca un argomento un po'.
Mai detto intrigante, comunque, no?
Sì.
Calvario, eccetera, eccetera. Allora, Don Cerri, ti lascio subito la parola, non hai bisogno di presentazioni, va bene. Devo dire che sei laureato in qualche cosa. Stai qui? Va bene, dai. Dai.
Il termine che ho usato, salutando Padre Ringo, è proprio intrigante. Ed è il termine che, quando mi ha telefonato lo schema della lezione, è il termine che mi è subito stato suggerito dalle reazioni che provavo, ma che provavo non emotivamente, ma provavo intellettualmente, man mano che procedevo nella lettura di tutto lo schema. Per poter dire che la tematica è intrigante, bisogna considerarla nella sua interezza, vero? Noi che esporremo in 6 lezioni il contenuto non ci siamo mai trovati. Spero che non procuriamo delle confusioni, ma toccherà a me stasera, non dico purtroppo, ma che il tema, perché il tema lo richiede, toccherà a me tenere ancora relazioni con alcuni elementi delle prime lezioni che avete ascoltato e poi soprattutto con l'ultima. Direi, non so se l'ha fatto apposta, Padre Ringo ha assegnato l'ultima tematica che è proprio la più complicata, la più intrigante, proprio al Vescovo. Direi che come dono, come omaggio, come cortesia della comunità dei francescani al Vescovo, non tocchiamo il massimo, perché anziché usare una cortesia morbida ha usato una cortesia che può anche creare qualche problema alla mente del Vescovo. Sto scherzando, vero? Non so quanti anni che frequento questa bella esperienza, che vivo, non dico la costruisco, la vivo, perché altrove non ne ho conosciute di questa qualità, ma direi che il tema di quest'anno sopravanza il tono degli altri temi, sempre interessanti, poi il pubblico reagisce bene, però quest'anno la tematica è tutta da rileggere. E allora ecco che mi sono appuntato alcuni elementi, sono 6 passaggi che farei. Innanzitutto il titolo Calvario, trionfo del bene sul male, e poi il contrario, vittoria del demonio su Gesù. E qui sorge la prima, non dico difficoltà, ma la prima provocazione alla definizione del tema. Come si definisce un tema del genere che nella sua intitolazione già esprime un contrasto? Poi, perché arrivare fino a questo punto? Ma poi anche gli altri temi procedono per contrasto. Quello di lunedì prossimo, che mi pare è assegnato il Vescovo, dovrà parlare di paradiso, che è l'eternità del bene, e dovrà parlare di inferno, che è l'eternità del male. Ma allora, c'è dell'artificio in questi contrasti? Sono stati pensati casualmente, oppure il contrasto delle tematiche così importanti, fondamentali, i due elementi differenti che devono unirsi in un contesto e in un procedimento unico, è scontato che sia così? Il contrasto è casuale? O la vita, le tematiche, i problemi, il problema perché noi stasera dobbiamo affrontare una volta ancora il problema per eccellenza per l'uomo, il problema del bene e del male. I problemi procedono sempre per contrasto, oppure le problematiche che conosciamo hanno un annuncio e uno sviluppo sempre unitario e uniforme? Allora vi dico subito che il vero pensare, noi pensiamo, pongo queste premesse, apro una parentesi di carattere metodologico, perché stasera sono invocato, provocato anche come studioso di scienze profane. Ecco, il pensare avviene sempre, sembrerà strano, per contrasto. Quando noi pensiamo, e soprattutto quando noi pensiamo con dei pensieri positivi, con dei pensieri validi, dei veri pensieri, noi mettiamo insieme nel nostro pensiero due elementi che di per sé non combaciano. Ed è il nostro pensiero che li lega, che li accosta, che li unisce, addirittura che li presenta in una solida unità. Certo, voi curiosamente mi chiederete, ma si può mettere in unità due termini come trionfo e sconfitta? Si può mettere insieme due termini come paradiso e inferno? E allora comincerei, dopo questa premessa di carattere metodologico, che riassumo in questi termini. Non spaventiamoci se i termini che dobbiamo mettere insieme, unificare, capire insieme stasera, premio, castigo, paradiso premio, inferno castigo, non preoccupiamoci se sono contrastanti. Hanno tra loro una forte parentela, il castigo e il premio. E allora, ecco, noi stasera parliamo di un tema di vita. Un tema di vita perché? Perché il paradiso, come del resto l'inferno, non sono luoghi, ma sono innanzitutto situazioni, sono condizioni di vita, sono vita. Forse noi, reduci da un nostro antico, direi catechismo puerile, abbiamo sempre pensato il paradiso sopra le nuvole, in cielo, inferno nei sotterranei dell'orbe terracqueo. Paradiso e inferno sono in contrasto, ma non perché stanno in luoghi diversi e lontani. Addirittura non sono luoghi. Ecco allora la vita del paradiso, la vita dell'inferno. Ma paradiso e inferno sono due momenti finali della vita vissuta. Ma qual è la verità della vita vissuta, la sostanza della vita vissuta nostra? Noi non viviamo di paradiso, noi non viviamo rifuggendo dall'inferno. Noi viviamo invece da un altro contrasto, bene, male. E la tematica, padre Ringo mi spiegava che è nata appunto dalla vostra intuizione, pensavo che venisse da un laboratorio filosofico, scientifico, altolocato, invece vengo a capire che è nato, terminato una cenetta dei padri qui in convento. Complimenti, dico io. Contrasto inferno-paradiso, ma il contrasto fondamentale è del bene e del male. E noi, occupandoci di inferno e paradiso, occupandoci di castigo e premio, siamo costretti ad arrivare al binomio fondamentale della vita, ma non solo della vita cristiana. Il binomio fondamentale del vivere è bene, male. Capirete con la mia esposizione che questo binomio bene e male contrasto tra bene e male, direi proprio di no. Come? Tutti noi siamo reduci da una convinzione solida. Il male è un atteggiamento contrastante con il bene. Adesso, da questo tavolo, uno vi dice: non c'è contrasto tra bene e male. Ma perché? Non spaventatevi, non meravigliatevi, ve lo spiegherò, credo di riuscire a dirvelo in termini buoni. Il male non c'è come cosa. Il bene io lo posso anche trovare in oggetti, in realtà, in situazioni, nelle cose. Il male come cosa non esiste. E credo di suscitarvi in questo momento una grande meraviglia. D'accordo, noi siamo debitori, purtroppo debitori, ma no purtroppo, fortunatamente debitori di una bella catechesi infantile che ci ha presentato con larghezza di immagini e con efflorescenza di particolari il male con tutti i suoi aspetti, come dire, appariscenti, che si colgono con gli occhi, che si pesano con le mani. E invece, attenzione, il bene c'è. Il male non c'è. Non è una cosa, non è un oggetto, non è una realtà. Ma vi tranquillizzo subito, che cos'è? È di più. Stavo per dire peggio, ma è di più. Perché il male è una condizione di vita, non è una cosa, ma una condizione di vita. Ma allora approfondiamo, se non vi affatico troppo, approfondiamo. Ho detto che il bene è una realtà, il male non esiste. Ma che realtà è il bene? Il bene è una realtà dono. Il bene noi l'abbiamo, e quando siamo buoni lo facciamo, perché è un dono. Direi quasi che il bene a sua volta, un po' come il male, non è un oggetto che abbiamo noi, che ci procuriamo noi, che andiamo ad acquisire noi, che teniamo stretto in una cassaforte. Ma anche il bene è un atteggiamento. Ma comunque torno al primo contrasto. Il bene c'è, il male non esiste. E allora come definire il male che non esiste? C'è il contrasto tra bene e male. Se il bene è un dono, ed è un passaggio fondamentale per la mia esposizione, questo che vi sto dichiarando, se il bene è un dono, il male è la mancanza del dono, è l'assenza del dono. Vi faccio un flash anticipativo che serve per gli ultimi minuti in cui parlerò, addirittura. Capite allora che il castigo, che cos'è? Lo spiegherò più ampiamente dopo. Il castigo è la cessazione dei doni che solitamente Dio elargisce alle sue creature. Quindi il male come tale non esiste. Quando non ci sono più doni da parte di Dio, allora c'è il male. Noi soffriamo il male. che non è un sasso, un masso, un peso, non è una ferita, è una assenza. Definiamo con i grandi teologi già del Medioevo, ma soprattutto con gli attuali, definiamo il male come assenza di bene. Consideriamo il bene come dono oggettivo di Dio, storico di Dio. Per cui potremmo dire che il bene ha una storia. Ha una storia degli uomini che non conoscevano il vero Dio, degli uomini che hanno conosciuto per la prima volta Dio, Antico Testamento, degli uomini che poi hanno incontrato Cristo, che stanno incontrando la Chiesa. Il dono vive la storia dell'uomo, si accompagna con la storia dell'uomo. È il suo vivere, il suo andare avanti. Dio ogni momento ci fa dono. Se io ho detto 288 parole da quando hai cominciato a parlare, potrei dire che ho ricevuto 288 doni da parte di Dio, perché anche la parola, la semplice parola che nasce dalla mia voce, dalla mia lingua, dalla mia bocca e poi dalla mia intelligenza, è sempre dono di Dio. Dio mi castiga, mi rende muto, non mi cambia la fisionomia, toglie la fisionomia che avevo prima, non mi dà più la parola. E quindi il castigo non è qualcosa di oggettivo che io posso pesare, contare, illustrare. Ma il male è l'assenza di quel dono che Dio dà ad ogni uomo. E qui faccio allora una prima conclusione di questa prima parte della mia esposizione. Ma allora si può dire che non solo per il cristiano, ma per tutti gli uomini, il vivere è un ricevere doni? Vivere noi lo studiamo come antropologi, come biologi, come medici, lo studiamo come qualcosa che ha una sua fisionomia, che ha una sua autonomia, le regole del vivere, del ben vivere, chi ha la bronchite va dal medico, questo gli cambia una cura e torna a vivere bene. È qualcosa di oggettivo il vivere, ma anche il vivere fondamentalmente sempre dono di Dio. E allora una conseguenza, ma se il vivere, l'essere uomo, è dono di Dio, allora c'è una relazione immediata, improvvisa, immediata e totale dell'uomo col Dio. C'è una religiosità basilare. L'uomo è fondamentalmente religioso, perché il suo essere, il suo vivere è, due punti, ricevere quotidianamente, istantaneamente il dono. La vita è un dono. Ma qualche volta diciamo pure che la vita è un dono, ma anche qui abbiamo la mania di sommare, di condensare. La vita di 80 anni è un bel dono da parte di Dio, la vita di 60 anni è un dono così così, la vita di 22 anni che chiude perché era un incidente stradale è una vita minore. No, noi non dobbiamo condensare i momenti di vita, direi numerandoli per mesi, per anni, per decenni, per un secolo, ma noi dobbiamo considerare la vita che si svolge, la vita che è sempre, direi, un contatto diretto con il datore della vita, che è Dio. Io sto parlando, voi state ascoltando, stiamo facendo tutti insieme un'azione promozionale per la crescita della nostra fede. Bene, noi stiamo vivendo, non siamo qui perché siamo viventi, ma siamo viventi perché qui abbiamo il dono di Dio, momento per momento. Ecco, capite? Allora, la differenza tra bene e male, concludo questa prima parte, la differenza tra bene e male è una differenza che ha bisogno di un'analisi, direi, non filosofica, ma esistenziale, vitale. Il bene lo si definisce con le caratteristiche della vita dono. Il male si definisce con le caratteristiche della mancanza del dono della vita, del dono che è vita. E allora facciamo un passo avanti nel punto centrale della tematica. Calvario, trionfo apparente o trionfo reale sul male. La tematica si esprimeva così. Calvario, trionfo del bene sul male. Ma sentite, il male, se l'abbiamo definito come qualcosa che non è, non ha bisogno di essere sconfitto. Non c'è. Ma il male perché diciamo che c'è? Perché ha cessato il bene di esserci. Quando cessa il bene elargito da Dio, noi abbiamo il male. Il Calvario, vittoria del demonio su Gesù. Ma attenzione, che vittoria è quello del demonio su Gesù nel Calvario? Siccome non gli ha tolto la vita, gli ha tolto la vita mortale, terrena, e gli ha riaperto la vita eterna, il Calvario non è la vittoria del demonio, è una vittoria illusoria, dicono i ragazzi, fasulla, ma non è una vittoria del demonio, il Calvario. Anzi, il Calvario è il segno della prosecuzione della vita di Gesù, perché Gesù, diciamo, risorge dopo 3 giorni. Non sono biblista, direi traduco male le conclusioni del biblista, anche il termine 3 giorni, risuscitò dopo 3 giorni, ha un valore innanzitutto simbolico più che reale, più che temporale, vero? Ecco, allora veniamo a parlare del trionfo del male sul bene. Ma ciò che non è il male, detto che non è, come può trionfare sul bene? La conclusione, vi dico con aperte lettere teologiche, è questa: il male non vince mai. La prevalenza del male oggi, noi sfogliamo i giornali, cattolici e non cattolici, e abbiamo alla fine della lettura quotidiana del giornale, noi abbiamo la conclusione: il male prevale sul bene. È una illusione. Certo, si può dire il male prevale sul bene, ma dovremmo dire meglio: il bene diminuisce. Questa è la sostanza del fenomeno odierno. Diminuisce il bene. Per cui anche una politica governativa, una politica sociale, non deve aiutare l'uomo a cogliere e capire i valori alti, deve aiutare l'uomo a vivere la sua vita come tesoro, come dono. Se l'uomo vivesse ogni giorno la sua vita come dono, non conosce il male. Quando finisce, quando smette di vivere la sua vita come dono, allora sente la stretta, sente, direi quasi, la morsa di quello che chiama il male. Ecco, Il Calvario è un trionfo apparente sul bene. Invece il Calvario, e vengo al terzo punto, è il trionfo reale sul male. E noi siamo soliti dire il Calvario è la sconfitta di Gesù. Il Calvario è la vittoria di Gesù. Perché? Cosa fa nel Calvario Gesù? Fa il dono più grande che potesse fare all'uomo. Noi nella Messa che cosa celebriamo? Celebriamo il Calvario, ma è una funzione triste, rievocativa. La Messa invece è una funzione di gloria, di gioia, di lode, perché noi celebrando il Calvario celebriamo non la morte appena, ma il dono che diventa persino morte. Attenzione, non scambiamo i termini. Nella Messa non c'è la morte che diventa dono, ma c'è il dono che è capace anche di diventare morte. Quando noi definissimo la Messa come il dono pieno, ecco che nel dono pieno dobbiamo includere anche il soffrire. Una mamma quando dona una vita nuova celebra la Pasqua o celebra un Calvario? La generazione, la creazione anche, ma la generazione è un piccolo Calvario. Ma la mamma, piena di amore, sa capire da sola, anche se non è cristiana, che quel Calvario per lei è un paradiso. E qui potremmo avere l'elenco di qualche invece atteggiamento contrario, ma non andiamo a parlare di questo. Una mamma che rifiuta la generazione è una mamma che non sa donare, non sa donare. Una mamma che accetta qualsiasi tipo di generazione è una mamma che vive la gioia di donare fino all'estremo. Allora, il Calvario. Il Calvario, ho detto, è un dono e quindi è un trionfo. Il Calvario è il trionfo. Ecco, noi teologi, noi sacerdoti, noi ecclesiastici, molte volte, ecco, mettiamo in primo luogo l'evento della risurrezione. Ma teologicamente parlando, mi seguite voi laici? Teologicamente parlando, direi che la donatività emerge di più nella crocifissione, nel Calvario, che non nella risurrezione. I teologi più avanzati dicono che la risurrezione dopo 3 giorni dal sepolcro è la conferma esteriore, visibile, teatrale, un teologo ha parlato di teatralità, della vittoria del dono sull'egoismo. Se Dio fosse stato egoista, non avrebbe mandato suo figlio a morire sulla croce. Ma siccome Dio è dono, ha mandato suo figlio, altrettanto dono, a morire sul Calvario. E il Calvario allora ha già una intonazione vitale. Ecco, se non vi disturbo troppo in queste distinzioni, vorrei dirvi che dovremmo vedere di più l'aspetto donativo nelle vicende nostre e nell'interpretazione cristiana, l'aspetto donativo, che non l'aspetto doloroso, sacrificale. Dono, sacrificio. Sacrificio noi, anche noi preti, anch'io quando sono frettoloso, lo dico distratto, qualche volta sono anche distratto nelle cose delle celebrazioni, nei momenti della celebrazione, ma qualche volta, ecco, noi, anche noi sacerdoti, ci fermiamo e vi spieghiamo in qualche omelia l'aspetto sacrificale del sacrificio della Santa Messa. E dimentichiamo invece un aspetto fondamentale, che è quello donativo. La messa è un dono. Poi i liturgisti hanno pensato di aggiustare le cose mettendo la comunione alla fine del sacrificio, eccetera. Quindi c'è un sacrificio, c'è un dare la vita, rinunciare alla vita, e poi nella comunione c'è un dare il pane, fare dono del pane. Ecco, spero di non avere complicato troppo le cose, ma vi dico che noi siamo soliti accentuare l'aspetto, direi, di diminuzione, di perdita, di minorità, di difficoltà rispetto alla donatività. E non è il Calvario un castigo? Allora, il paradiso, paradiso-inferno. Se prima ho detto che il male non c'è, ma è una situazione, c'è l'inferno. Beh, i teologi più benevoli dicono che sì, c'è l'inferno, ma probabilmente non ci va nessuno. I più bravi dicono questo, qualcun altro pensa invece che l'inferno abbia i suoi clienti, abbia i suoi abitanti, qualcun altro dice addirittura che l'inferno è strapieno, vero? Ma l'inferno rispetto al paradiso, l'ho già detto prima, è un luogo? No, non è un luogo, è una situazione di vita. Difatti anche voi nel linguaggio quotidiano popolare, anche voi dite, oggi è stato un inferno. E allora date la definizione giusta dell'inferno, una situazione di vita, di mancanza. Che cos'è l'inferno? La mancanza del dono di Dio. Che poi Dio ce la faccia, speriamo di no, ho detto ce lo faccia, che Dio glielo faccia subire l'inferno, magari con qualche altra penitenza, faccende sue, non vogliamo interferire, ma probabilmente è già tanto il sacrificio di non sentirsi più dono di Dio, che senza Dio è un inferno. Ecco, io lascerei ancora un piccolo spazio per una considerazione di carattere antropologico. Che cos'è il male allora, se non è una cosa? Il male è un atteggiamento. Il male, definiscono i teologi, è una intenzione. Meglio ancora, il male è una malizia, è un pensiero. Vedete, il male non è più una cosa, una realtà, ma è un atteggiamento, un pensiero di distacco. Cos'è il male? Distaccarsi volontariamente da Dio, rimanere distaccati da Dio, perché Dio non fa sconti su questo. Il male è allora una costruzione prettamente umana, mentre il bene è un dono e quindi una costruzione stupendamente divina. Il male è una costruzione, un atteggiamento, un'esperienza propriamente umana. E così poi, non mi addentro, altri teologi hanno voluto conchiudere anche sul demonio. I demoni ci sono, chi sono? Sono persone, hanno un'entità individuata, eccetera. A me premeva stasera lasciare, non dico questa novità, questa originalità, può sembrare originale, però la teologia più avanzata oramai ha ragione in questi termini, i cari confratelli lo sanno già, no? In questi termini c'è una netta differenza tra bene e male. il mondo è fondamentalmente bene, è dono di Dio, tutto il mondo è dono di Dio. Scompare il male quando qualche frazione, frammento di mondo si stacca da Dio, si stacca, si slega, e si slega per una malizia. Fare il male è già un secondo punto, perché il primo passaggio non è fare il male, ma mettersi in condizione di male, in condizione di isolamento da Dio, in condizione di ignoranza di Dio. Io trascuro Dio, non faccio nulla, intellettualmente, col pensiero, col cuore. Nel mio cuore non c'è posto per Dio, allora il mio cuore è malato e in peccato. Ma non c'è il male nel cuore, è un cuore che si è distaccato da Dio. Ecco, allora, se posso rileggere le intenzioni, le provocazioni che avete dato: Calvario, trionfo del bene sul male, esattissimo. E il bene qual era? Quello del dono. Il Calvario è il dono massimo. La risurrezione, se volete, è un'autoesaltazione di Gesù. Gesù ha amato di più gli uomini accettando di soffrire o presentandosi glorioso e trionfante, risorto? Gesù ama di più gli uomini col Calvario e non con la tomba scoperchiata. Ecco perché la liturgia, sia pure con tante peripezie ancora un po' odierne, la liturgia non ha mai potuto abbandonare l'impianto fondamentale della celebrazione eucaristica come sacrificio. Se voi notate, cari laici, e la pasqualità della messa è molto inferiore alla sacrificalità della messa. La messa, nel grande repertorio verbale che sentite tutte le mattine o tutte le domeniche, la messa è più sacrificale che non risuscitativa. E questa è una fortuna. La liturgia non ha capovolto i valori. Ecco, Calvario, trionfo del bene sul male. Assolutamente il Calvario non è la vittoria del demonio su Gesù, perché intanto il demonio non può nulla su Gesù. E il Calvario invece è l'umanità, certa umanità, che dice: faccio a meno di Gesù. È una rinuncia, non è una vittoria. Nel Calvario i crocifissori non hanno preso, i giudici, il Sinedrio, non hanno preso l'iniziativa di eliminare Gesù, ma sul Calvario questi hanno rinunciato alla presenza di Gesù, al dono di Gesù. Perché arrivare fino a questo punto? Allora la domanda era retorica: bisognava arrivare a questo punto, no? Del Calvario, trionfo del bene sul male, perché il punto del Calvario non è da mettere in secondo piano rispetto al punto della risurrezione, perché il Calvario è la manifestazione ufficiale, solenne, dell'identità del bene. Il bene è dono. Il Calvario è il massimo dono che Dio ci ha mostrato. E allora nel Calvario c'è il trionfo, è un trionfo. Sarei curioso di sentire, dopo queste premesse, cosa potrà dire il nostro eccellentissimo vescovo con queste tre frasi che mi sembra Ringo ha inventato, no? Il vescovo vi parlerà di paradiso, eternità di bene, direi eternità di dono, vero? Inferno, eternità del male, inferno, assenza di Dio. L'eternità la vive qualcosa, qualcuno, ma se il male non c'è, allora cos'è? L'inferno, l'assenza di Dio. Laddove c'è l'assenza di Dio, c'è l'inferno. E allora accetto l'ultima frase, che poteva essere un po' sibillina, Ringo l'ha indovinata, ma sempre figli di Dio. Grazie.
Ma non sono proprio il tuo parere. Che il male, come l'hai esposto tu, d'accordo. Ma il male esiste. Il male esiste. Come esiste il Calvario. Hai detto bene, no? Che l'espressione di grande amore di Gesù per l'uomo è la morte, non la risurrezione. Anche se nella nostra liturgia domenicale tante parole, tante omelie, tante, però c'è sempre comunque l'aspetto del Calvario, l'aspetto della sofferenza, l'aspetto del Calvario, va? Nelle celebrazioni di tutti. No. Sì. Come hai detto tu, vabbè, il male secondo me esiste. Dopo la tua esposizione così teologica, filosofica, devo dire, è una situazione mancanza di dono, di Dio, sapete? Altre... Elio? Ah, devi rispondere lui. Rispondi tu.
Sì, buonasera. Dunque, due cose, ma sono collegate. La prima, hai parlato di male o di mancanza di Dio e di bene, ma questo in senso soggettivo, cioè la persona sceglie, fa, agisce. Ma quando questa condizione avviene involontariamente, cioè viene subita, esistono le stesse regole? Prima domanda. Seconda cosa, lei ha detto l'inferno non è altro che una situazione, una mancanza di Dio. Quindi devo pensare che quando Adamo ed Eva sono stati allontanati dal paradiso terrestre, Dio li ha mandati all'inferno, perché lui si è semplicemente distaccato come presenza dall'uomo. E quindi noi stiamo vivendo in una situazione di inferno, perché siamo con la mancanza di Dio. Poi è venuto Gesù, eccetera, eccetera, ma di fatto fino a quando l'uomo non si ricongiunge a Dio è all'inferno. È giusto?
Ah no, qui. Sulla prima, il primo dubbio, convengo anch'io, certi mali non sono un rifiuto, un'assenza di Dio deliberata. Cioè, ci sono dei mali anonimi. E allora il male anonimo che cos'è? È frutto di una circostanza altrettanto anomena? Oppure Dio, direi, dà corso ad un inizio di distacco da lui, ma sono molto incerto su questo, non saprei rispondere esattamente sul male sociale, male anonimo, male epocale, vero? E sull'altro, ecco, sull'altro aspetto invece, quello della, ecco, della quasi del ritorno a Dio attraverso un ripensamento, sì, ci vuole sempre molta precisione in questo. La teologia pura non stabilisce le regole della moralità, per cui ritengo difficile, ecco, stabilire una casistica dove si è nel bene, si è entrati nel male, eccetera, vero? Mi sono permesso di porgere questa novità, ma non è una novità strana, direi che è piuttosto feconda. E infatti, se noi giochiamo sulla dimensione, sulla figura del dono, noi acquistiamo molto in fede, anche perché attualmente immaginiamo la fede oggi è ritenuta ancora come una risposta intellettuale che riguarda prevalentemente le nostre convinzioni. Ecco, ma la teologia del dono, del rapporto donativo da parte di Dio, non è ancora sufficientemente sviluppata. Noi sacerdoti parliamo poco di vita cristiana come vita donativa, impostata sulla donazione. E anche qui ci sarebbe da fare una piccola precisazione, anzi, prima un interrogativo: il rapporto tra fede e carità. C'è già qualche indicazione, i tre elementi fondamentali dell'essere cristiani: fede, speranza, carità, ma la più importante è la carità. Se traduciamo carità con donatività, rientriamo allora in questo clima nuovo teologico.
Altre domande? Se ti sentivo il vescovo,
do un suggerimento, ti chiedo un favore, riporta qualche spezzone della mia esposizione al vescovo, fai anche il nome, vediamo un po' come se la cava.
Padre nostro che sei nei cieli.